Ben arrivato su Jugend Podcast. Qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio o sconsiglio e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garioni e Jugend è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. Durante il lockdown avete preso il lievito madre per fare la pizza? Io no, ho mangiato quella di Laura e Sergio. Durante il lockdown in tanti avete fatto un podcast, pure io, come sapete, questo. Ma c'è un solo posto che vi dà il miglior podcast con la pizza dentro e si chiama Power Pizza Podcast. E questa è la sua ricetta. Ingredienti. Un fumettista, un fotografo, un tizio con la barba, io team Lorro ma non ditelo agli altri due, libri, film, serie TV, canali YouTube, videogame, Islanda, Canari, ospiti meravigliosi, persino quelli romani, vero Fabio Antonelli, frasi italiane mal composte, 100 kg di animali, 1000 kg di amicizia, una frottola di baggianate, Dark Souls, Smash, Hollow Knight, una bella community di pizzetters per chi, come me, li sostiene su Patreon, la recensione dell'autunno, l'imitazione di Pippo, Overlord Benigni, citazioni da spendere con gli amici come "e fu così che funziona il tempo", tre cose che non conoscevo che hanno consigliato e che mi hanno colpito. 1. Made in Abyss, che sembra bellissimo e non ho ancora visto. 2. Il teorema dei tre corpi, anche se ora Cixin Liu non pare starci più così simpatico. 3. This is not a game, suggerito dal buon Kenobit. Io ci ho trovato dentro anche l'ispirazione per dar vita a Jugend Podcast. Quindi, voto 10 pizze da 10 fette, ovviamente col salame piccante e le patatine fritte. Insomma, se cercate un'alternativa a Jugend, sapete dove trovarli. Ora però ascoltatevi l'episodio 34, quello in cui è venuto a trovarci lo scrittore Gianluca Morozzi, per parlarci dell'argomento di cui tutti vogliono parlare. Poi ci chiederemo se si può far ridere con la tristezza, vi consigliamo un cartone animato tra Kabul e Copenaghen e poi sentiremo com'è andata il nostro amico d'Australia che si è addentrato nella terra spezzata. Lasciateci le stelline su Spotify e Apple Podcast ed entrate pure, la festa comincia. Che bello avere qui a Jugend Gianluca Morozzi, ciao!
Ciao caro!
Sono particolarmente contento perché ho parlato di te nell'episodio 7, grazie al buon Francesco Mucci, che ha provato un po' a tracciare i confini del Morozziverse. Quindi è molto ampio, per quei pochi che non ti conoscessero li rimandiamo all'ascolto di quella puntata, però diciamo che sei uno scrittore ultra prolifico.
Sì.
Tu hai il conto del numero delle opere che hai scritto?
Una quarantina, diciamo 40, dai, siamo sui 40.
Perché se uno guarda l'elenco su Wikipedia è favoloso, ogni anno c'è qualcosa, quindi...
Qualche volta poi si sovrappongono, sono titoli diversi, romanzi che vengono ampliati, diciamo 40.
Ma come fai? Perché...
Mi siedo, scrivo.
È molto semplice.
Come diceva Bukowski, sì, infatti. Ho le idee, ho il tempo per farle, per mettere sulla carta, sul computer poi. Uh-huh. E per fortuna riesco ancora a fare tutto questo.
È un dono, quindi, diciamo, non ci sono strategie.
È un dono che è stato, come dire,
coltivato,
affinato, nel senso che ci ho lavorato sopra molto, sulla scrittura, sulla narrazione, su come... accattivare, scusa la parola, il lettore, insomma, sono un grande lettore, quindi da lettore so cosa piace leggere a me.
Beh, poi devo dire che personalmente io sono affascinato per esempio dalle storie che si svolgono in un unico luogo, quindi quando pronti via Blackout,
sì, certo,
un ascensore e già mi avevi catturato e fatto prigioniero.
Ti manca la radio morte perché è tutto dentro una radio.
Perfetto. Esatto. Senti, tu però non sei qui per parlare di te, ma di un altro supereroe,
sì,
molto in voga in questo momento. Ti farei tre domande veloci che mi ha chiesto Francesco di farti, certo, se me lo concedi. Una è: hai in mente di realizzare una guida al Morozziverse?
Guarda, se qualcuno la volesse la farei molto volentieri, perché conosco il mio mondo e retroscena. Insomma,
una mappa di Bologna.
Una richiesta magari editoriale, diciamo, però volentieri.
Hai un tuo personaggio preferito?
Tra i miei, quei miei personaggi? L'Orrido.
L'Orrido, infatti lui mi ha chiesto se ci sarà mai una origin story.
No, mai. No. Però ci sarà una piccola svolta nel prossimo romanzo che esce quest'anno. Piccola significativa, deve essere come Wolverine, rivelato in realtà, deve essere un po' nel mistero.
Perfetto, invece il supereroe di cui tu vuoi parlare oggi è?
Batman,
di cui tutti in questo periodo stanno parlando per l'ennesimo film, a te è piaciuto?
Molto bello, sì.
Anche a me, a me ha ricordato, come a tanti, Zodiac, che è uno dei film del cuore miei. E come lo inquadriamo, Batman?
Batman, questo film o lui in generale?
No, lui in generale, direi.
Batman è come dire Bob Dylan.
Ok.
Ci sono tanti Batman diversi, ma è sempre lo stesso personaggio dal 38, Dylan da un pochino di meno. Perché c'è un Batman...
Il caso del sindacato chimico.
Film, esattamente, Detective Comics numero 27.
Tu ce l'hai?
Magari.
Stimato $1,500,000, il secondo più costoso della storia.
Ne ho 70 versioni ristampate in tutte le salse, chiaramente. Magari avessi quello Action Comics numero 1. No, purtroppo non ce l'ho. Strano, è incredibile, perché è facile da trovare.
Chi ce l'ha però ha rifiutato quell'offerta, ho letto su internet.
Se hai il primo numero di Batman, cavolo.
Non lo venderai mai, quindi non vale niente. Forse è inestimabile.
Ha perso valore, effettivamente, ragione anche tu.
E Batman, senti, Detective Comics, perché è più un investigatore o un uomo d'azione?
Questa rivista è una rivista antologica che pubblicava vari personaggi come Action Comics, quella di Superman, e in realtà si riferiva a altri personaggi precedenti. Lui è arrivato un po' dopo, nel 27 per l'appunto. Lui è arrivato e ha preso subito, come dire, in possesso di tutti gli altri personaggi minori, che poi sono rimasti in buona parte nel mondo DC, però ti arriva Batman, ovvio, diventa la sua rivista. Tuttora Detective Comics continua a uscire con quel nome, affiancato dall'altra storia che è stata, che si chiama Batman, è arrivata un pochino dopo, che ha avuto un po' di rilanci, un po' di numerazioni, ma Detective Comics è oltre il numero 1000 da poco tempo, peraltro, perché c'è un po' che esce, giustamente. E poi ha avuto 1000 serie a fumetti parallele, da Legend of Dark Knight a Shadow of the Bat, ne ha avute tante, insomma. Però la cosa incredibile è che sia un personaggio che ha ancora tanto da dire a generazioni nuove, a vecchi lettori, e continua a essere interessante, perché è un personaggio che ha tante facce.
Ci sono dei volumi preferiti, secondo te, che possiamo consigliare?
Ma ascolta, ora chiaramente... Madonna, è difficile cominciare anche addirittura, però, e ti dico, ovviamente, ma questo direbbero tutti come proprio spunto iniziale, Miller, che non è il mio preferito su Batman, poi dirò chi è il preferito mio su Batman.
Okay.
Frank Miller però lo ha veramente rilanciato in una maniera incredibile, quindi dico, Batman anno 1. Year One, e poi il famoso Dark Knight Returns, che però è una storia che si svolge nel futuro alternativo, però estremamente affascinante, da cui abbiamo visto lo scontro Batman-Superman del film qualche anno fa, e viene fuori praticamente da lì.
Tu hai tre motivi particolari per suggerire Batman ai nostri ascoltatori?
Prima di tutto, motivo numero uno, c'è un Batman per ognuno di noi. Ovvero, ti piace il Batman detective investigativo, tipo dell'ultimo film, quello che fa pugni, che è in mezzo alle strade? Ci sono milioni di storie sull'argomento. Ti piace il Batman supereroe, o Justice League, con 1000 trucchi, che se lo scaraventi nel tempo torna su in qualche maniera viaggiando nel futuro perché è un piano già prestabilito? C'è di tutto.
Nei Simpson dicono che Batman non è nessuno senza la cintura degli attrezzi.
Beh, no, Batman non è nessuno senza la sua follia, ma ci arriviamo adesso.
Okay.
E poi ti piace il Batman più divertente, più colorato? Hai tutte le storie bruttissime anni 50, io odio profondamente in realtà, perché sono bruttissime, piene di idee assurde, che però poi in qualche maniera qualcuno, il mio preferito di tutti, ha usato. Ci sono le serie televisive famose con Adam West, c'erano quei film mostruosi di Schumacher con Val Kilmer e Clooney, che sono ripugnanti, ma anche un po' Tim Burton alla fine, poi si faceva in modo molto migliore. Poi a questo Batman c'è di tutto. C'è il Batman violentissimo, sanguinolento, noir, spietato? Caspita, quante ne vuoi? C'è di tutto.
Ma è delle versioni cinematografiche, qual è il tuo preferito?
Faccio molta fatica, allora, sono molto su Nolan, ma mi piace molto quest'ultima, mi piaceva moltissimo, e questa cosa molti non la condividono, ma Ben Affleck era perfetto in realtà, mi piaceva un sacco Ben Affleck come Batman. Ora, Tim Burton è un po' invecchiato male, probabilmente.
Io non li ho più rivisti dall'epoca, quindi sì, forse ne conservo un ricordo ragazzino.
Li ho appena rivisti, tutti i quattro, anche i due orrendi dopo.
Però... quelli non li ho mai visti, però, quei due.
È Tim Burton, e piace un po' Tim Burton, sono un po' gli anni 80, anche se nel finale 89, sì, beh, quello è bello. 89, insomma, sì, ha un po' invecchiato malino, però cioè, all'epoca fu bellissimo, però quando uscì quel momento, di pensare a quando escono le cose. Cioè, non
certo.
È che, giudicando adesso, 89 è un altro anno, un altro momento, Batman era appena tornato in auge grazie a Miller, ma stava dopo una fase di lunga decadenza, dove insomma è un personaggio, non dico irrilevante, però la DC in generale ha avuto un rilancio gigantesco, tanto gigantesco, con tutti i personaggi rilanciati alla grandissima, e prima era un po' di vivacchiamento.
Andiamo col secondo motivo.
Cioè, il secondo motivo è che, come ti spiega benissimo un altro settore, Infinity War, l'eroe lo fa anche molto il nemico. Cioè, avere Thanos come nemico in quel film lo ha glorificato al massimo, perché il cattivo definisce l'eroe, e nessuno ha la galleria più bella di nemici come Batman, ha i più bei nemici di sempre.
Qual è il tuo preferito? Se ce l'hai o... Io ti faccio fare le classifiche, ma so che in questi casi è un po' come strappare il cuore.
Sai, è chiaro che Joker piace a tutti, Joker è talmente storico.
Ti è piaciuto anche quello che ha fatto Todd Phillips con
molto
Joker?
Molto bello, sì, beh, chiaramente è molto attoriale, nel senso che la storia è Taxi Driver, mi starei per una notte, però cioè, lui è fantastico.
No, perché qualche fan l'ha trovato un po' una, diciamo, paraculata, nel senso che hanno, se si fosse chiamato Arthur il film funzionato comunque,
però ti chiami Joker, invece il fuoco da fare alla fine, chiamarsi Pink Floyd, Roger Waters, il nome
come
nome come insegna Sandman è importante. Ti dico il Joker, ma cavolo, ci sono tanti personaggi bellissimi, cioè, due facce, personaggio meraviglioso, secondo me era Ra's al Ghul, un grande personaggio, la galleria di pazzi che Catwoman non so come contarla, ma ultimamente siamo
Perché qua, guarda, ne approfitto perché mio figlio mi chiede sempre, che ha 7 anni, ma perché Batman ama Catwoman se non è completamente buona?
Perché intanto non viene una risposta ovvia, ma forse figlio piccolo, ma già è molto molto bella,
perché Zoe Kravitz
ma Michelle Pfeiffer, perché ha avuto varie incarnazioni tutte molto belle. Catwoman non è completamente buona, ma neanche Batman è completamente buono in realtà, e si trovano. Guarda, io adoro il ciclo finito da poco, non è finito in realtà, ma è Tom King, che è un nuovo autore meraviglioso che sta facendo cose bellissime dovunque tocchi, da Visione a Batman, che ha fatto un ciclo molto molto bello in cui la cosa fondamentale era il rapporto tra loro due, tra Catwoman e Batman, e lì non sono quasi sposati anche a un certo punto. Loro si amano, c'è poco da dire, cioè, non è nulla da dire.
E l'amore, se c'è l'amore, non
l'amore
si può
c'è
fare
tutto, poi sono un po' complicati come persone, diciamo, non sono un po' semplicissimi.
Va bene, andiamo con un terzo motivo allora.
Il terzo motivo è che Batman è completamente pazzo, gli vogliamo bene per questo. Cioè, uno che fa quello che fa lui non può farlo se è normale.
Perché è pazzo? Perché si veste da pipistrello?
No, perché senza alcun potere, senza avere poteri, si butta in mezzo a situazioni assurde, prevede qualunque cosa, è ossessionato come pochi, e c'è una storia di Snyder recente, Snyder non il regista, Scott Snyder, in cui Batman, dopo una specie di morte e resurrezione, mettiamola così, rinasce purificato, cioè non ha più il trauma originario della morte dei genitori, e quindi se la ricorda, ma non ha più emotivamente il contatto. Quindi è un Bruce Wayne pacifico che usa i suoi soldi per Gotham, per i bambini poveri, sa per sposarsi con una ragazza, ma a un certo punto arriva un nemico e...
E non possiamo dirlo per gli spoiler?
No, è stato un pezzo. ci vuole Batman.
E quindi deve tornare pazzo, diciamo.
E quindi lui che è pazzo, ha salvato un backup di se stesso nella Batcaverna, e nonostante Alfred cerchi di non farglielo fare, perché finalmente aveva Bruce tranquillo, pacifico, si rimette il trauma in testa e torna a essere Batman, perché Batman se non è pazzo non li vogliamo bene. Joker prova a dimostrarlo che sono pazzi entrambi, fondamentalmente.
E invece cosa diciamo dei suoi aiutanti?
Allora, intanto la Bat Family è molto vasta, ci sono tanti personaggi, sono quattro Robin fondamentalmente, tutti molto interessanti a modo loro, chiaramente tutti quanti amiamo molto il primo, Dick Grayson, che ora è Nightwing da molti anni. Mi piace molto Tim Drake, perché è intelligente, investigativo. Mi piace molto quel ragazzaccio pazzo di Jason Todd.
Un mio amico mi ha detto di chiederti cosa avresti votato al sondaggio sulla morte di Jason
Todd. Che hanno votato i lettori americani. Cioè, ammazzatelo, era odioso, veramente insopportabile. Ma ha avuto una bella idea di farlo tornare come Red Hood, che è veramente un altro personaggino sano di mente. Piace moltissimo Damian, il figlio di Bruce, e di Talia al Ghul, che è Damian Wayne, il nuovo Robin, ed è un personaggino arrogante, ma figlio di posto di Ra's al Ghul, non a caso. E ci piace molto lui perché è arrogantello, è abbastanza scavezzacollo, è un bel personaggio, secondo me.
È un po' il Robin dei Teen Titans.
Sì, ma
che vediamo a casa nostra.
Ed è il migliore amico del figlio di Superman al momento, tra l'altro, di John.
Lo vedremo mai un adattamento di Robin apprezzabile?
Oddio, sai che tanto io ho visto Titans, la serie, la serie.
No, quella non l'ho vista, com'è?
Sai che non è male, c'è un bellissimo Robin iniziale, ovvero Dick Grayson, c'è un bellissimo Robin Jason Todd. Con dei costumi decorosi, perché i costumi dei fumetti ogni tanto vanno un pelo adattati, tanto che io per anni ho odiato le maschere di Batman, anche nella trilogia di Nolan trovo orrendo quel mascherone. Era bella quella di Ben Affleck, è molto bella questa di Pattinson, sì. Veramente molto bella la maschera,
è proprio visivamente piacevole l'ultimo costume. Non mi ricordo se hai detto poi alla fine il tuo Batman preferito.
Il mio autore preferito è Grant Morrison, assolutamente, che ha fatto un ciclo di Batman incredibile, lunghissimo, pieno di colpi di scena, è riuscito ad adattare anche le storie più imbecilli di Batman, che sono tantissime negli anni 50, la rese in qualche modo in continuity, in qualche modo l'ha fatta entrare in qualche modo in continuity, e è riuscito a prendere una delle storie più assurde di Batman, in cui c'era questo pianeta che si chiama Zur-En-Arr, lui diventava Superman praticamente, una storia di drogati, c'è scritto uno che era impattante totale in quel momento, secondo me, e ha preso questo Zur-En-Arr, questo nome, questa parola assurda, ha fatto diventare una specie di mistero ricorrente delle sue prime storie, questa scritta compariva ovunque, e quando scopri, non faccio spoiler, però quando scopri cosa vuol dire Zur-En-Arr, che tra l'altro è il backup che lui usa per quando lo fanno impazzire, il guanto nero, per crearsi un Batman di riserva, personalità di riserva, il Batman di Zur-En-Arr. Quando scopri cosa si è inventato Grant Morrison per rendere credibile quello Zur-En-Arr assurdo, è l'effetto Marta, l'effetto quando scopri dopo, quando scopri dopo 40 anni che leggi Batman e Superman, e dici ma oh, è vero, si chiama entrambe Marta le madri, non me ne ho accorto.
È diventato un meme però quella situazione lì in Batman contro Superman.
Sì, lo so benissimo che si chiama Marta, non ci avevo pensato. Ora, come reso proprio a livello di dialogo,
si poteva far meglio.
L'idea però non è male, devo dire. Ce l'avevo mai accorto che si chiamassero Marta tutte e due. E l'effetto Zur-En-Arr è quello di... Oh, caspita.
Ci crediamo.
Beh sì, perché Morrison è un genio pazzo totale. Lui forse
quindi potrebbe diventare un Batman.
Beh, Grant Morrison, un Batman psichedelico interessante. Sarebbe bello, sì. Sarebbe più un cattivo, un Luthor sarebbe.
Lo vedremo mai a Bologna, Batman?
Bologna sarebbe molto bello vederlo, ma è stato in Europa recentemente, non a Bologna, ma sarebbe carino vederlo sotto... È un po' troppo, come dire, luminoso a Bologna, però nelle zone medievali forse, nei vicoletti, sarebbe bene di notte a girarsi il nostro amico Bruce.
Va bene, grazie mille!
Grazie!
Ciao Gianluca!
Ciao!
La prima puntata di Jugend Podcast si apre con il mio consiglio di uno stand-up comedian... Nello specifico Daniel Sloss, io non finirò mai di consigliarlo, anche se devo dire che questa cosa poi ha generato il fatto che Max Church torni ancora una volta qui a Jugend ed è colpa mia stavolta. Ciao!
Ciao, beh certo, io sono un grande fan delle stand-up comedy, ma Daniel Sloss mi mancava e per colpa tua l'ho recuperato, grazie Claudio, consiglio pazzesco.
Grazie Jugend.
Grazie Jürgen, assolutamente sì, e infatti Daniel Sloss è il consiglio numero zero, nel senso non lo stiamo a riconsigliare oggi, cioè sì, lo riconsigliamo, aggiorniamo il tuo suggerimento, anche perché nel frattempo è uscito un altro spettacolo che si chiama X, che purtroppo non è ancora presente su Netflix e forse non lo sarà mai, visto che l'ha fatto con HBO.
Come si è permesso?
Questione di soldi principalmente, immagino, ma Daniel Sloss è il classico esempio di crescendo artistico e personale, ce ne sono tanti ovviamente, sì, in realtà si spera che sia sempre così per tutti, ma i due spettacoli che suggerivi tu, cioè Dark e Jigsaw, hanno al loro interno un crescendo
di spessore,
di spessore, ma anche di cupezza, della cupezza italiana, sì, della trama che viene raccontata, degli episodi, la malattia della sorella, poi la morte, tu è ben presente immagino perché lo adori, e con X raggiunge dei livelli ancora più alti, quindi sì, recuperate puntata 1 di Jürgen, recuperate Daniel Sloss.
Quindi stiamo parlando di quella che abbiamo un po' genericamente definito comicità della tristezza.
Sì, è una definizione che non so se ho rubato a qualcuno, che mi sono inventato sul gabinetto una sera, ma avendo visto decine di stand-up comedian, cioè, è evidente come quelli un po' più giovani, e oggi ve ne suggerisco tre, sempre per rimanere in forma, abbiano un modo molto personale di presentare le storie del loro passato, le storie di solito tragiche, perché sa va san dire, se uno ha avuto una bella vita non ha niente da raccontarti e non diventa uno stand-up comedian. Se non c'è il trauma, non ti viene voglia di sbatterlo davanti a un microfono a decine di persone che non sai chi sono. E la prima che mi sento di suggerire in questo senso è Anna Gatsby.
Sì.
Che ha fatto il botto assoluto nel 2018 con il suo primo speciale su Netflix, Nanette, e lei stessa si prende in giro nel secondo speciale, sempre su Netflix, che si chiama Douglas, del 2020, e inizia il secondo speciale dicendo: se siete qui perché avete visto Nanette, la mia domanda è perché? E la seconda battuta è: se solo avessi saputo che raccontare i miei traumi mi avrebbe resa così famosa e ricca, avrei centellinato in almeno 3 o 4 speciali la storia della mia vita e non li avrei messi tutti in Nanette.
E quindi cosa racconta nel secondo?
Nel secondo fa una stand-up sempre molto personale, un po' più tradizionale, un po' più matura. A me piace molto Douglas, a mia moglie invece piace tanto Nanette e quasi per niente Douglas, in cui riesco a vedere comunque una sua impronta personale. Anna Gatsby è una comica lesbica, che lo dice subito apertamente, cioè non è una... non vi ho spoilerato niente, e racconta spesso, sia nel primo che nel secondo spettacolo, come questo suo orientamento sessuale l'abbia portata a subire soprusi nella vita. Questa parte non è che viene tutta raccontata in Nanette e non esiste più. Ovviamente è una cosa che l'ha talmente marchiata che è fulcro della persona che è, il modo in cui ne è uscita, il modo in cui ci ride sopra, il modo in cui ti fa ridere di queste sue storie, sono bellissimi. E secondo me ne vale assolutamente la pena. Poi ovviamente è anche una donna, quindi ti racconta di tutte le discriminazioni che lei ha subito, a prescindere dall'orientamento sessuale in quanto donna, però è anche laureata in storia dell'arte, quindi quando poi va a finire che si trova a parlare di Picasso e si trova davanti all'esaltazione della figura di Picasso come di genio, lei ti dà una visione completamente diversa della figura. Vedere un uomo di 60 anni che si fidanza con una minorenne, insomma, ti dà un aspetto della vita completamente, un fuoco diverso, sia perché è australiana che vive in Nuova Zelanda, quindi per noi è lontana, sia perché appunto la sua storia personale è una storia così particolare che, come dire, riesce a essere oscura ed esilarante costantemente. E
molto interessante.
Se in Nanette finiva lo show privandoti della risata, che è una cosa che è stata molto d'effetto, ma che a me ha fatto quasi incavolare, perché io, cavolo, stavo guardando uno spettacolo di stand-up comedy, volevo ridere fino alla fine, e se alla fine non mi fai ridere mi arrabbio. In Douglas invece, come ti dicevo prima, diventa un po' più canonica e le risate ci sono dall'inizio alla fine.
Perfetto. Numero due
è Taylor Tomlinson, una giovanissima comica del 93, è più giovane addirittura di mia moglie. E c'è un solo suo speciale su Netflix che è Quarter Life Crisis, in cui racconta come lei, appunto arrivata ai 25 anni compiuti, ti racconta tutte le sue esperienze personali, gli appuntamenti, cosa voglia dire essere una giovane donna negli Stati Uniti d'America, come funzionano le scuole superiori, i primi amori, gli amori ai tempi dell'università, ed è un punto di vista femminile, assolutamente disincantato, esilarante e black humor a manetta. Cioè, se non vi piacciono le battute pesanti da un momento all'altro, non è il comico che fa per voi.
Ok, se invece vi piacciono le battute pesanti da un momento all'altro, è il comico che fa per voi.
Assolutamente. Beh, Sloss in questo si affianca molto bene, no? Come dire?
Sloss vi accoltella alle spalle ogni volta che meno ve l'aspettate.
Non abbiamo neanche fatto in tempo a parlare di stand-up e di comicità cosiddetta della tristezza, di giovani stand-up comedian che portano i loro traumi sul palco, che Taylor Tomlinson fa un nuovo speciale su Netflix, Look at You, super raccomandato per tutti, pronti via, 10 minuti, patologie psichiatriche, psicofarmaci, il suo rapporto con la psichiatra, poi ovviamente lo show si evolve, ma subito una bella mazzata e un attingere in maniera sempre molto viscerale alle esperienze personali per farci ridere proprio di cuore. Benissimo così, super super consigliata, recuperatela tutti, è giovane, è brava, merita tantissimo.
Numero 3,
suggerirlo mi fa sorridere perché penso che lo conoscano tutti ormai, ma lo suggeriamo, è Bo Burnham, dove Bo è diminutivo di Robert, in realtà è Robert Pickering Bo Burnham, che lui è giovane del 90, è diventato famoso a questo... Per chi non lo conoscesse, lui fa questi spettacoli sempre molto musicali in cui lui stesso suona la chitarra, suona il piano. Lui è diventato famoso negli Stati Uniti con vari lavori, è partito su YouTube, poi il primo speciale è Words, 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 che non si trova su Netflix, non so dove si trovi, viceversa What, Make Happy e Inside si trovano tutti e tre su Netflix. E io li ho visti in ordine cronologico, quindi What 2013, Make Happy 2016 e Inside 2021, e vi suggerisco di recuperarli in ordine, perché c'è proprio la mise en abîme della follia di Bo Burnham. Tu lo vedi che in What non sta bene, ma è uno che, come tanti altri comici, usa il microfono e il palco come parte della sua terapia. Ovviamente non è tutta la sua psicoterapia, ma è evidente che se hai avuto una vita traumatica alle spalle, questo devi raccontare. E lui probabilmente non ha avuto, a differenza degli altri, non ha avuto un'infanzia così traumatica, ma c'è un evidente malessere suo interiore psicologico che lui non nasconde, anzi cavalca e che ti presenta e ti ci fa ridere. In Make Happy i toni diventano più scuri, ma ancora canonici, diciamo. Poi Inside invece...
Ecco, io forse ho sbagliato perché ho visto l'inizio di Inside, sono partito da lì.
Inside perché? Perché Netflix te lo pompa tantissimo, ti fa vedere sempre guarda anche questo, e invece andrebbe visto per ultimo, secondo me, perché Inside, già a parte il gioco di parole, è stato fatto dentro casa sua, ma perché era costretto a starci per colpa dei lockdown. È uno stand up special fatto in 2 anni, ci ha messo più di un anno sicuramente a montare tutto il materiale. E poi ovviamente ci sono delle cose finte, nel senso lui ti dice che quando lo vedi con la barba a zero, aveva appena iniziato, quando lo vedi con la barba lunga era alla fine dello speciale, nulla gli vieta di essersela tagliata a metà, di averla fatta ricrescere, però fa ridere, crediamo alla finzione narrativa, e quindi tu vedi l'evoluzione e il peggioramento delle sue condizioni, ma condizioni ti direi anche...
Però quindi è come entrare in un videogioco a livello hard.
Esatto, ma il peggioramento delle condizioni anche igieniche, della pulizia della casa, dei suoi vestiti, cioè più passa il tempo e più peggiora, come i nostri primi mesi, no? Tutti contenti nel lockdown, felici, facciamo esercizio, facciamo questo, facciamo quello, al terzo mese chiuso in casa, non sparecchi più.
Il lievito madre si era impossessato della casa.
Esattamente. Inside è una cosa che io non avevo mai vista prima come spettacolo comico, perché non rispetta nessun canone assoluto, innanzitutto non c'è un pubblico, e già questo è anomalo. Non che lui abbia bisogno particolarmente di un pubblico, perché per chi ha presente i suoi spettacoli con i vari effetti speciali, lui parla da solo con gli effetti in sfondo, sa già dove saranno le risate degli spettatori, ma è tutto temporizzato, quindi non, come dire, ha sempre fatto uno show davanti al pubblico ma per se stesso. Adesso ha proprio tagliato la testa al toro, il pubblico non lo poteva avere, si è girato tutto lui con le sue telecamerine in casa. Perfetto.
Bene, mi sembra che abbiamo completamente ribaltato le mie aspettative. Spero invece che
nel senso che
Ma io pensavo che andassimo a parlare di Afterlife, di Massimo Troisi, di Fantozzi. Mi ero anche segnato un film del mio cuore che è La mia vita Garden State, a proposito di comicità della tristezza, ma questo sarà tutto un altro mondo, in un altro,
diciamo, che tutto Afterlife, che non ha la forma della stand up. Io mi sono fermato un po' sulla stand up proprio perché ero partito da Daniel Sloss come da tuo suggerimento, ma gli altri titoli che tu hai citato sono titoli un po' più datati, tutte cose che si possono recuperare ma che non mi sento di suggerire oggi. Cioè, i film di Fantozzi, il primo e il secondo, sono dei capolavori, sono da rivedere costantemente, e oggi, a 40 rotti anni di distanza dal primo, non mi ricordo, forse fine anni 70, onestamente non mi ricordo la data, non picchiatemi, è perfettamente attuale l'Italia rappresentata da Fantozzi. Il primo bello, il secondo probabilmente è ancora più bello. Poi vabbè, succede quello che succede, no? Che non ti puoi fermare, la macchina fa girare i soldi e quindi lo spettacolo deve andare avanti, fai altri film, non c'è paragone nei film successivi, ma i primi due io li raccomando a tutti.
Va bene, io raccomando Zach Braff, grazie!
Ciao, alla prossima!
Ciao Max, ciao! Eccoci qua con Matteo Mazza, ciao, bentornato!
Ciao, ciao!
Matteo Mazza, che ama i documentari, i cartoni animati come ogni ragazzino della sua età.
Beh, ovviamente non si potrebbe, no?
Però non parliamo forse di un prodotto per ragazzini qui oggi.
No, direi di no, nel senso che parliamo di Flea, un film che è da poco al cinema, è un film d'animazione
danese.
Danese, diretto da questo Jonas Poer Rasmussen, che è un regista, insomma, che si occupa di documentari prevalentemente. E ha scelto di adottare questa così soluzione ibrida, mettendo insieme tutta una serie di suggestioni sue personali, ma anche tutta una serie di suggestioni artistiche, cinematografiche. Quindi diciamo che Flea è un film d'animazione, ma è anche un'intervista documentario che racconta un fatto storico realmente accaduto, che riguarda la vita del protagonista Amin. Quindi insomma, un film piuttosto complesso.
Che fatto storico?
Il film si concentra su alcuni anni della vita di questo Amin, fuggito dall'Afghanistan, che verrà poi, dopo una serie di vicissitudini drammatiche, accolto in Danimarca. Lui, prima di raggiungere la Danimarca, sosterrà per diversi anni con la famiglia in Russia, a Mosca, ma siamo appunto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi nel bel mezzo di grandi cambiamenti che riguardano innanzitutto l'Afghanistan al centro appunto di un conflitto, ma poi ovviamente riguardano la fine dell'Unione Sovietica e l'inizio di un nuovo mondo per quanto riguarda appunto l'ex Unione Sovietica e in particolare Mosca, dove Amin si rifugierà da profugo con appunto la madre, il fratello e le due sorelle.
Diciamo che noi siamo stati abituati per anni nella nostra vita a vedere il documentario come qualcosa che ti facesse vedere in maniera oggettiva e reale, con delle immagini, quello di cui parla. Oggi invece siamo anche abituati ad assistere a una versione come questa, per esempio, con un'animazione, quindi qualcosa che invece era legato più alla fantasia, all'arte, senza, tralasciando quel caso unico che era esplorando il corpo umano.
Esatto, io penso che questo sia un aspetto di per sé molto affascinante per uno spettatore che si pone di fronte a questo prodotto, perché la tecnica d'animazione, la forma dell'animazione in questo caso è una sorta di protezione nei confronti del testimone. Cioè si vuole adottare questa soluzione proprio per evitare che lo spettatore faccia coincidere con un volto umano tutte le vicende che vengono raccontate. Uh-huh. E pertanto il regista, che è un amico del protagonista, e di questa amicizia si parla all'interno del film, si mostra proprio il momento in cui Amin e il regista del film si sono incontrati su un treno in gioventù, ecco, dicevo, la scelta è proprio ricaduta su questo fatto, cioè proteggere il testimone, ed è quindi anche giustificata la rinuncia all'oggettività, no? Perché si vuole preferire l'immedesimazione in uno sguardo. No.
Ecco, io ho letto che mixa immagini reali con l'animazione, ma sono tutte trattate o si vedono anche scene riprese naturali, diciamo?
No, allora, l'operazione è davvero un'operazione di ibridazione, di mescolamento molto accattivante. Il film potrebbe essere addirittura, no, frainteso, potrebbe essere da alcuni visto come un mockumentary, no? Un falso documentario, nel senso che il confine tra verità e finzione a volte si fa davvero, davvero molto sottile. Le immagini di repertorio sono state selezionate da Rasmussen dopo ore e ore di visioni di video su YouTube, quindi non è nulla di realizzato, diciamo, no?
Apposta.
Apposta e ovviamente da lui, chiaramente, quindi lui va a recuperare
un lavoro d'archivio.
Esatto, va a recuperare in archivio, va a recuperare questo materiale di repertorio, però effettivamente è una scelta quella che fa Rasmussen molto molto efficace, perché tutta questa serie di scene, sequenze, immagini prelevate dal repertorio degli anni Ottanta, sia dall'Afghanistan sia dalla Mosca appunto post-comunista, offrono allo spettatore un quadro d'insieme e permettono allo spettatore di immergersi in un contesto culturale, sociale, politico in grande fermento, in grande trasformazione. La cosa si fa sempre più poi sottile e addirittura c'è questa bellissima inquadratura aerea sul finale del film che sovrappone realtà e finzione. Quindi inizialmente l'inquadratura aerea mostra lo skyline di New York, insomma la zona più centrale di Manhattan dall'alto, questi palazzi che vengono visti in animazione, ma poi in realtà l'animazione lascia il campo, lascia lo spazio alla verità, alla realtà, no? Alle immagini vere, no? Nude e crude. E c'è quindi questo sottile dialogo tra l'animazione e appunto le parti, diciamo così, realizzate realmente. Ecco.
Andiamo con i tre motivi per cui consigliare questo film.
Allora, innanzitutto il primo motivo lo rivolgo a chi ha visto nel passato film simili, diciamo così, ovvero titoli che hanno utilizzato l'animazione per raccontare storie affini, ad esempio Walzer con Bashir, ad esempio Ancora un giorno di Raul de la Fuente, oppure Persepolis. Di questi tre forse il titolo più noto è Persepolis di Marjane Satrapi, un film che è tratto da una graphic novel della stessa Marjane Satrapi, che racconta una storia appunto autobiografica, la storia di Marjane Satrapi che dall'Iran si è recata in Francia dopo aver attraversato l'Europa, essere stata in Austria, aver ricevuto una formazione totalmente diversa dalla propria, diciamo, origine. E quindi interessante questo rapporto tra la storia e l'animazione.
Io secondo me si può consigliare anche a chi ama i reportage di Zero Calcare.
Beh, esatto, penso che questo sia un interessantissimo collegamento, perché Cobain, ad esempio, è un titolo dell'opera di Zero Calcare che certamente intercetta alcune delle suggestioni raccolte in Flea. Il secondo motivo penso che sia il tenore della vicenda, il tenore del racconto. Flea è un film davvero molto appassionante, perché mette in campo proprio tutta la passione che caratterizza il racconto appunto della vita di questo personaggio, e quindi è un film che riesce a gestire molto bene le emozioni, riesce a stare davvero molto in sintonia con queste emozioni che il personaggio ha vissuto, tanto da trasmetterci un sentimento, no? Che ci fa proprio parteggiare per lui, ci fa lottare, ci fa soffrire, e credo che questo sia davvero un elemento molto forte. C'è un impianto emotivo davvero molto accordato, c'è la passione, c'è la tensione, c'è il dramma, c'è la riflessione. È un film veramente molto molto profondo, che penso possa piacere allo spettatore proprio per questi elementi. Il terzo motivo, beh, penso che sia legato a una serie di scelte che vengono fatte da Rasmussen. Per esempio, una di queste scelte riguarda la colonna sonora. Qui si ascoltano pezzi d'epoca, come spesso accade in film che affrontano il passato e guardano agli anni Ottanta, quindi vengono utilizzati pezzi cult, da Take On Me degli A-ha o il Joe Reed dei Roxette, Very Disco dei Daft Punk, e al tempo stesso è un film da ascoltare, forse proprio perché c'è la voce di Amin, che è una voce proprio che traghetta lo spettatore in uno spazio molto profondo. Questo è un film confessione, mi piace definirlo così, è un film che porta lo spettatore a riflettere poi su, su questa lotta che ognuno di noi vive, no? Con il destino, e di fatto ognuno di noi ha in mano una libertà e quindi deve affrontare il destino che gli si presenta davanti, e io credo che la voce affranta di Amin, sopravvissuto, ferito, un personaggio che cerca la sua libertà, sia davvero una voce che ci fa capire quanto sia difficile al giorno d'oggi, perché poi è un film molto contemporaneo, raggiungere appunto questa salvezza. È un film che sfrutta il passato in un certo senso per portarci a riflettere sul presente, e quindi in fin della fiera che cosa rimane? Rimane il fatto che questo Amin raggiungerà se stesso, no? Non è semplicemente un film che sposta il personaggio in luoghi diversi.
È sull'identità.
Esatto, ma è un film che ti porta a ragionare sull'identità, e io penso che il finale, senza rivelarlo, sia uno dei momenti più alti, ecco, del film.
E risponde alla domanda cosa significa casa?
Beh, io direi che sì, fa capire che la casa evidentemente non è mai semplicemente un edificio, ma è un luogo di abitazione, cioè di abitudini, di affetti speciali, di sicurezza, e quindi è un luogo, come dice Amin, dove sai di poter restare e di non dovertene andare, un luogo non temporaneo. E questa Bene. È la risposta che lui dà all'inizio del film, quando gli viene posta la prima domanda: cosa significa per te la parola casa?
Grazie Matteo!
Ciao!
Alla prossima! Allora, è giunto il momento di andare in Australia a vedere se il buon Federico ha fatto i compiti, perché devo confessare che gli ho messo apposta una pulce nell'orecchio tempo fa, perché avevo sentito parlare di questo libro,
ecco,
libro di fantascienza, e ho pensato chi potrebbe leggerlo al mio posto.
Ecco, grazie tante. Si è rivelato un disastro questa cosa qui.
No,
sì, un disastro.
Parliamo della quinta stagione.
La quinta stagione di Nora Keita Jemisin, scritto Jemisin.
Esatto, la scrittrice più premiata di fantascienza al mondo.
Al mondo, praticamente, sì. E probabilmente meritatamente. Il problema è che tu mi hai detto che era di fantascienza, io ho controllato e dicevano fantascienza misto fantasy. Mm. E ho detto, ma va bene, proviamo. Tanti premi.
La parola fantasy invece ti ha preoccupato.
Mi irrita la parola fantasy. Il problema è che il libro è un fantasy, praticamente. Non so perché.
Mannaggia.
La fantascienza ce l'hanno messa dentro solo perché è un post-apocalittico, e quindi evidentemente per questo hanno deciso che è anche fantascienza. Ma
non, allora, la quinta stagione è il primo di tre volumi della trilogia della Terra Spezzata.
Sì, e io ho letto il primo e mi fermo qua.
E ti fermi qui.
Sì, ma semplicemente sì, perché non è il mio genere. Infatti ero molto combattuto sulla chiacchierata di oggi, perché non saprei se consigliarlo o sconsigliarlo. Quindi faccio un po' entrambi.
Va bene, siamo nelle terre di mezzo, per citare i nostri amati.
Sì, decisamente.
Culturali. Ma siamo in quell'atmosfera lì, no?
No, è una cosa completamente diversa.
Anche perché è post-apocalittico.
E anche abbastanza realistico, in un certo senso, se si può definire realistico un fantasy. Praticamente si parla di un futuro remoto, in cui credo si sia sul pianeta Terra, dopo diversi ripetuti disastri. Infatti la quinta stagione si intende la stagione in cui accadono i disastri e diciamo l'umanità deve pensare a salvare la pelle. E dopo diverse decine di disastri sono in pochi ad essere sopravvissuti.
Ti chiedo, scusami, quindi è una stagione che si aggiunge ciclicamente alle quattro?
Sì, così, per modo di dire, alle quattro classiche stagioni c'è poi la stagione del disastro, che si intende terremoti colossali, eruzioni vulcaniche megagalattiche che creano condizioni di vita da estinzione di dinosauri e che durano anni, decine d'anni o centinaia di anni, e quindi l'umanità sta lì a raschiare il fondo del barile per riuscire a sopravvivere. E quindi questi periodi di estrema difficoltà diventano la quinta stagione. Quindi questo è il contesto. Poi in questo mondo così ricco di disastri esistono delle persone che per un motivo non precisato, perlomeno nel primo libro, sono in grado di sentire le vibrazioni del terreno e utilizzare l'energia della terra sostanzialmente per fare cose, anche se appunto nella società in cui vivono vengono utilizzate queste persone per tentare di smussare i terremoti.
Gli orogeni
sì, da orogenesi. Sono una, come dire, una specie di razza di esseri umani che riescono a controllare i movimenti tellurici e vengono utilizzati appunto per alleviare questi disastri. Il problema è che queste persone, essendo diverse, vengono discriminate, vengono sfruttate, vengono oppresse. Quindi è un setting di per sé in cui, diciamo, il disastro, la fine del mondo è sempre lì all'orizzonte. E la storia racconta di tre donne a diverse età.
Ma ti chiedo, sono trattati come schiavi oppure c'è una discriminazione interna a una società?
Quasi degli schiavi, sono allevati da piccoli negli istituti in cui vengono istruiti a controllare le loro emozioni e utilizzare le loro capacità. Però ecco, chi sgarra, chi non è in grado, insomma, chi si ribella viene eliminato semplicemente. Quindi è una situazione terribile praticamente. Non sono schiavi fisicamente, non sono legati alle catene, ma devono ubbidire praticamente. Passano la vita in questo modo così.
Questo libro ha vinto il premio Hugo, che è quello che viene dato al miglior libro di fantascienza e ha la caratteristica che... Fantasy, va bene, ma che viene dato anche al secondo della serie e al terzo della serie. È la prima autrice afroamericana a vincerlo, la Jameson.
Sì, ed è anche la prima nella storia a vincere.
Standing ovation mondiale.
Sì.
Tranne
io non mi alzo, io sto lì con le braccia conserte e non mi alzo. No,
dimmi
allora,
perché.
Ti dico i tre motivi per cui a me... Non ha entusiasmato, non è che non mi sia piaciuto, però non è che lo consiglierei a tutti, diciamo. È molto lento, è lentissimo, infatti ogni tanto ti mandavo qualche messaggio, ti aggiornavo, sono a pagina 200 sì. Ancora, non so cosa
non
sto
decolla.
Leggendo, non decolla, è lentissimo. Tra l'altro questa critica l'ho vista fatta anche da persone che erano entusiaste del libro, che ammettono che ci mette molto a partire. E poi tutto il libro non è autoconclusivo. E a me è sembrato alla fine che tutto il primo libro non sia altro che l'introduzione a ciò che deve realmente succedere, perché non succede granché.
Ma allora
che...
a questo punto devi andare avanti per forza.
No, non ce la faccio, non ce la faccio.
Non vuoi sapere come va avanti?
Ho già dato un'occhiata su internet praticamente, ma mi risparmio la lettura. Questo libro sono 500 pagine e sicuramente gli altri non sono da meno. Ho una pila di roba da leggere sul comodino. Non è il mio genere, ecco, ma comunque ne apprezzo i temi, che sono quelli per cui i libri hanno vinto moltissimi premi. Perché? Perché nonostante non ci sia niente di politico nel racconto, assolutamente, e come stavo accennando prima, la storia segue la storia di tre donne, una ragazzina, una ragazza di 20 anni e una donna di 40, che sono tutte e tre delle orogeni, quindi in diversi punti della loro vita da sfruttate, e quindi le loro sofferenze, insomma le loro avventure, anche se l'avventura ce n'è ben poca nel primo libro. Si può chiaramente riconoscere tra le righe il tema fondamentale della diversità, della discriminazione, della violenza nei confronti del diverso, del non accettare, dell'ignoranza, no? Quindi il libro è un libro cupo, ma che tocca anche le corde giuste, diciamo, fa commuovere, ci sono buoni sentimenti, c'è tanta rabbia all'interno di questi personaggi, e tu non puoi fare a meno di simpatizzare con loro alla fine. Ecco.
Quindi è un libro emotivo.
Sì, decisamente, decisamente. tanto che appunto io ho detto che non succede molto nel libro. Tutto il libro secondo me in qualche modo è dedicato al cosiddetto world building, che non è noioso di per sé e che è molto bello, anzi, e devo dire che i personaggi sono di quelli che ti rimangono in testa.
Ma ho letto critiche nelle quali si parla praticamente addirittura di tre stili diversi in base al personaggio di cui si parla, è vero?
Due direi, sì, perché un personaggio viene raccontato in seconda persona singolare, che è una scelta molto inusuale. Mi sembra che non mi fosse mai capitato di leggere un libro o comunque qualcosa scritto
quindi
in questo
modo.
Quindi
dando del tu.
Sì, dando del tu. È un po' diverso, ma ci si abitua,
ma
comunque,
credo,
non è un problema.
Credo tra l'altro, visto che mi sono un attimo informato, che ci sia poi una motivazione su questa, cioè penso anche narrativa. Non so se magari nei libri successivi.
Probabilmente
però,
nei libri successivi, sì, perché nel primo libro non mi è chiaro il motivo.
Va bene, quindi aspettiamo la serie TV, il film, qualcosa faranno, perché
hanno comprato i diritti, sì, quindi penso che faranno una serie TV. Penso che possa venire un bello show, immagino. Semplicemente non.
Ma a chi si rivolge secondo te?
Bella domanda. Sostanzialmente i libri della Jameson, lei ha avuto molta difficoltà a essere pubblicata perché inizialmente le dicevano ma tu scrivi di personaggi di colore in un ambiente fantasy, ma i lettori di colore non sono interessati al fantasy e quelli che sono interessati al fantasy sono bianchi che non vogliono sapere di storie di questo genere. E quindi ha avuto anni di battaglie contro questo pregiudizio. In realtà il libro, questo libro poi, ma anche gli altri, hanno avuto molto successo e secondo me è un libro che assolutamente è dedicato a tutti i fan del fantasy e anche gli avid reader, coloro che piacciono leggere romanzi in generale, assolutamente.
Va bene, quindi chi vuole 1500 pagine si fa tutta la trilogia praticamente.
Sì, sì, sicuro.
Altrimenti aspettiamo la serie che prima o poi realizzeranno.
Ecco, la serie probabilmente andrà un po' più veloce, magari la guarderò.
Vabbè, allora non leggerai il continuo. Sicuro, eh?
Ma io no.
Ti manderò qualche recensione per spingerti avanti verso.
Ma l'hai già visto, ma ne parlano benissimo, ma infatti è per quello che sono combattuto, perché non è il mio genere, però ammetto che è interessante e son dei bei personaggi.
Va bene, bravo per aver fatto i compiti. Ah, dimmi.
Ti do i tre motivi per leggerli, che più o meno li ho anche già letti. Okay. Il primo motivo per leggerlo è perché io sono di parte, quindi il fatto che a me non mi sia piaciuto granché non vuol dire che non sia un bel libro. Secondo motivo, perché ha vinto così tanti premi che evidentemente vale. No?
Quindi chi sbaglia sei tu.
Dai, sicuramente sono io l'unico. Poi ho gusti difficili, sono un po' così. Perché il world building è fantastico, i personaggi sono molto belli e molto complessi, con le loro paure, le loro sofferenze, i loro amori. Ed è bello, sono. È una bella avventura. Se vi piace il fantasy, vi piacciono leggere libri e non avete problemi di genere come ce li ho io, assolutamente.
Ti do un bel 7,5, guarda, perché sei stato bravo, l'hai finito nonostante non fosse il tuo libro, e poi magari leggerai anche il 2 e il 3. Insiste. Quindi sono sicuro. Grazie, Fede. Alla prossima, lo scegli tu, va bene?
Ok, dai. Grazie.
Ciao. Estraggo ora e declamo la lista dell'attesa numero 34. 1. Apollo 10,5. Il 1 aprile su Netflix esce il nuovo film di Richard Linklater, qui a Jugend abbiamo parlato del suo Boyhood nell'episodio 25. Questo è il racconto che un uomo fa ricordando quando era bambino a Houston nel 1969. Il regista torna alla tecnica del rotoscopio, una volta girate le scene con attori in carne e ossa, viene proiettato su un pannello di vetro traslucido, ricalcate le immagini e così si ottiene il cartone animato. 2. You Won't Be Alone, un horror sulle streghe presentato al Sundance, siamo tra le montagne della Macedonia del XIX secolo, nel cast anche Naomi Rapace. Non somiglia a nulla che avete visto prima e nulla che vedrete poi, così ha sentenziato il Guardian. 3. Mob Girl. Appena visto È stata la mano di Dio e stai già aspettando un film di Paolo Sorrentino? Sappi che il prossimo sarà interpretato da Jennifer Lawrence nel ruolo di Arlene Brickman, donna della mafia italo-americana diventata poi informatrice della polizia. La storia è presa dall'omonimo romanzo di Teresa Carpenter premiato col Pulitzer. Jugend 34 è finito, ci sentiamo nel prossimo episodio. Lasciaci le stelline!